Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Uno dei libri più famosi del mondo, escludendo la Bibbia, è uno dei libri più famosi del mondo. Qual è? Pellegrinaggio del Pellegrino. Pellegrinaggio del Pellegrino di John Bunyan. Uno dei libri che è stato venduto più di quasi qualsiasi altro libro, letto da più persone. Quel libro è famoso da, cos'è, 350 anni. È una allegoria della vita cristiana. Il protagonista cristiano scappa dalla città delle distruzioni, entrando per la porta stretta che porta alla salvezza. Il libro è il racconto del suo pellegrinaggio per arrivare alla città celeste. Nel libro, ad un certo punto, lui viaggia con Fedele, un altro uomo in viaggio, e si trovano nella prigione del gigante della disperazione, che ogni giorno gli dà delle botte. E finalmente, dopo averli tormentato per un bel po' di tempo, dice, cos'era, domani o un tale giorno vi ucciderò. Allora, stanno lì in prigione, tante botte addosso, tutto quanto, e ad un certo punto, sapendo che va bene, sono mezzanotte o due di notte, appena si alza il sole e arriva lui, ci darà tante botte e ci ucciderà. E lui dice, che stupido! E tira fuori una chiave. Ho la chiave che apre qualsiasi porta! Che stupido! Tutto questo tempo! Ma funzionerà? Ha funzionato! E scappano! E cos'era questa chiave che apriva qualsiasi porta? Qual era, che chiave era? Qualcuno si ricorda? Le promesse di Dio. Le promesse di Dio per chi ha Cristo sono una chiave su un piccolo spago che tu tieni e puoi usare per aprire qualunque porta. Ma molto spesso vengono dimenticate e si soffre tantissimo perché non tiri fuori la chiave. Quindi il problema è che Dio aveva già provveduto tutto ciò che serviva per lui di scappare, uscire da quella prigione di disperazione, e lui aveva dimenticato di usare la chiave, le promesse. Questo rispecchia quello che è la nostra realtà tante volte nella vita. Chi è in Cristo ha tutto ciò che serve per vivere una vita cristiana vittoriosa e gioiosa. Però molto spesso dimentichiamo di usare quello che Dio ci ha dato. Come cristiano nel libro, spesso dimenticare di usare, per esempio, le meravigliose promesse di Dio. Poi ci sono altre verità che dimentichiamo. È importantissimo non solo avere le verità, ma ricordare le verità e attaccarci alle verità. Cioè, avere le verità ci vale niente se non le usiamo. Quindi abbiamo bisogno di ricordare. Ricordare. Certamente Dio ha fatto grandi opere in noi, ha provveduto tutto ciò che serve per noi di avere vera vittoria in ogni situazione, di avere pace e gioia, qualunque sia la difficoltà, la prova. Il problema è che molto spesso noi non pensiamo a quello che Dio ci ha dato. Dimentichiamo. Non intellettualmente, ma a livello attivo, e pensiamo alle difficoltà, e perciò come cristiano e fedele soffriamo terribilmente. I problemi ci danno tante botte. E noi stiamo lì, oh, difficile, è difficile, non ce la faccio, non ce la faccio. Subendo, perché non stiamo tirando fuori la chiave e aggrappandoci alle promesse e alle verità. E soffriamo inutilmente. Leggiamo insieme secondo Pietro, capitolo 3, dal versetto 3 a 15. Allora, seguitemi mentre leggo questo brano. Prima parla di quello che Dio ci ha dato, poi parla di cosa fare con questo, e poi parla di un altro discorso. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate tutte le grandissime e preziose promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della divina natura, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza alla pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano in voi ed abbondano, non vi renderanno oziosi né infruttuosi nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco, è miope, perché ha dimenticato la purificazione dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre più di rendere sicura la vostra vocazione e elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. E mi fermo lì per un momento. Prima di tutto, da dove viene la salvezza e che cosa ci dà Dio insieme alla salvezza? Guardate i primi versetti, 3 e 4. Da dove viene la salvezza? La sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Cioè, quanto di questi due versetti, e sto per leggere i quattro, quanti delle cose qui vengono da noi e quanti vengono da Dio? Notate quello, rileggo da 3. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Quanto di quello era noi e quanto era Dio? È tutto da Dio, giusto? Tutto da Dio. Poi inizia a Dio vi ha dato tutto, adesso costruite sopra questo che Dio vi ha dato, che era tutto quello che serve per la vita e la pietà, E allora questo versetto 5, 6, 7, anche voi, per questa stessa ragione che avete ricevuto tutto da Dio, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore. Quindi parla di crescere. Non è una barzelletta questo, e non è buffa. Ma che cosa si chiama un bimbo che nasce, che non cresce? Qual è il termine corretto per descrivere un bambino che nasce, che non cresce per niente? Morto. Morto. È possibile per un bambino di sopravvivere se non cresce? È possibile? È mai esistito un bambino che restava il peso della nascita, la grezza della nascita, per 5-10 anni? Nella storia del mondo non è mai successo. Se un bambino non cresce, muore. Ricordate questo. Non esiste, non è mai esistito un bambino che ha 10 anni che ancora è la grandezza di quando era neonato. Non è mai esistito, neanche un anno, non esiste. Se un bambino non cresce, è perché muore. E qui sta parlando di crescere nella salvezza, che è frutto di essere veramente salvato. E poi lui parla in 8-9 di un motivo per cui uno potrebbe avere periodi di non crescere. Non può essere tutta la vita questo, però periodi sì. E lui dice, perché in 8? Perché se queste cose si trovano in voi e abbondano, non vi renderanno oziosi né infruttuosi nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco e miope, perché ha dimenticato la purificazione dei suoi vecchi peccati. Frase straimportante. Qual è il motivo principale per cui un credente non cresce? Abbiamo appena letto. Lì in 9. No, non sta lì ricordando quello che Dio aveva fatto per lui. Allora, vi dico io, sarebbe capace su un esame a scrivere la risposta giusta. Ma non ci pensa. Non ci pensa. E questo è disastroso. Dimenticare. Non possiamo dire troppo sul fatto dell'importanza di ricordare attivamente le opere di Dio nel salvarci. È essenziale ed estremamente importante tenere presente nella mente giorno per giorno quello che Dio ha fatto per noi in Gesù Cristo. Cioè non basta sapere, ma io già so quello. Non basta sapere, bisogna ricordare. Ricordare. E solo così possiamo avere una vita cristiana vittoriosa e gioiosa. Infatti è così importante che l'apostolo Pietro in questo brano dichiara nei prossimi versetti che farà del tutto per aiutare loro a ricordare queste cose. Quindi guardiamo da 10 a 15. Perciò, fratelli, visto che è così importante ricordare, visto che non ricordare vi porterà a disastro, perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E poi Paolo parla di quello che lui farà. Lui dice, perciò, visto quanto è importante, non tralascerò di ricordarvi. Qualcuno che è bravo con matematica, tieni conto di quante volte lui parla di ricordare loro, usando vari termini, ok? Non tralascerò di ricordarvi di continuo queste cose, benché le conosciate già e siate saldi nella verità che ora avete, ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti, ricordandovi queste cose, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come me l'ha anche dichiarato il Signore nostro, Gesù Cristo, ma farò di tutto affinché dopo la mia dipartita voi possiate sempre ricordare di queste cose. Tre volte, in vari modi, ha parlato, io non smetterò di ricordarvi, non smetterò di ricordarvi, farò di tutto per ricordarvi, anche se già conosciate tutte queste cose. Voi sapete tutto, quindi non è una questione di imparare nuove cose, è una questione di tenere desta la vostra mente, ricordare tutti i giorni. Quindi noi abbiamo bisogno di ricordare, letteralmente ricordare, riportare nella mente ogni giorno quello che era la nostra condizione, quello che Gesù ha fatto e quello che sarà la nostra condizione. Solamente così posso capire in prospettivo vero la mia vita di oggi. Mamme, Stefania, Petra, chi ha fatto un parto naturale. Se una mamma dimentica totalmente perché sta in ospedale per un parto, se proprio non si ricorda perché sta lì, sarebbe abbastanza difficile sopportare i dolori. È estremamente importante ricordare perché sta lì, giusto? Di ricordare, aspetta, sono 9 mesi che sto aspettando questo figlio e Dio volendo fra qualche ora lo vedrò e dimenticherò questi dolori. Cioè, la prospettiva è fondamentale. Quanto di più è fondamentale tenere bene in mente la prospettiva della vita in Cristo. Noi siamo circondati davanti agli occhi ai problemi, alle difficoltà, alle tentazioni, a tutto quello che non dobbiamo andare in cerca per poter pensarci, è lì davanti agli occhi. Invece le verità di Dio, pur essendo infinitamente più importanti e pur cambiando la vita di più, molto più delle cose intorno a noi, non sono visibili con i nostri occhi e perciò è molto facile dimenticare e non tenerli in mente. Di solito tendiamo a pensare molto ai problemi e a tutto quello che possiamo vedere. Riempiamo la testa, pensiamoci sempre. Anziché guardare le verità riguardano la nostra salvezza, le promesse di Dio, la nostra eternità, eccetera. In altre parole, pensiamo molto di più a quello che è visibile, che passerà, di quanto pensiamo a quello che è invisibile, ma durerà per sempre. E perciò, volta dopo volta, abbiamo versetti che ci esortano a ricordare le verità, come questo brano. Questo brano è un forte ricordo di ricordare, in modo di tenere in mente le verità. E questo è quello che Dio vuole che ricordiamo. Questo è fondamentale nella vita cristiana. Qualcuno può dirmi qualche altro brano? La Bibbia ne è piena che parla di ricordare o pensare alle cose eterne. Qualunque cosa che potrebbe essere in qualche modo uno stimolo, un comandamento di pensare alle cose eterne. Ce ne sono tantissimi. Qualcuno ne pensa a qualcuno? Okay. In Esodo, quando Dio più volte dice a loro di ricordare ai loro figli, che possono sempre ricordare di generazione in generazione quello che Dio aveva fatto. Okay? Un ultimo esempio, Qualche altro esempio? La Bibbia è piena, piena, piena di questo tipo di insegnamento. Cos'è Filippesi 4:8? Quindi pensate alle cose di buona fama, giuste, veri, buone, che sono le cose che Dio ha fatto per salvarci, che durano, non i problemi di oggi che vengono dimenticati. Colossesi 3, i primi versetti, cosa dice? Se siete stati risuscitati con Cristo, pensate alle cose, aspirate alle cose lassù, non alle cose sulla terra. Matteo, dopo i beatitudini, beati voi, 5, 10 a 12, quando vi perseguitano e dicono male di voi a causa del mio nome, rallegratevi perché. Allora, quello, quando vi perseguitano, rallegratevi perché è grande il vostro ricompensa in cielo. Poi altro vi dice, gioite perché i vostri nomi sono scritti in cielo. Quindi un altro buon versetto che si trova in Matteo, anche in Luca. Quindi c'è sempre, sempre questa enfasi di ricordare. Efesini, i primi capitoli, tre capitoli, parlano totalmente di quello che era la nostra condizione. Voi eravate senza Dio, senza promesse, senza speranza, e quello che Dio ha fatto in Cristo per riconciliarci con Dio, dandoci libero accesso a Dio, dandoci una speranza viva, un'eredità con i santi per tutta l'eternità. Ebrei, qual è l'argomento del libro degli Ebrei? Qual è l'argomento, il filo di quel libro? Chi è l'argomento di quel libro? Parla di chi è Gesù per chi crede in Gesù. Tutto un libro intero che parla maggiormente solo di quello, quasi. Allora, questi sono alcuni esempi. La Bibbia è piena, piena, piena di esempi di quello che può aiutarci ad avere i pensieri giusti. Se tu conoscessi un uomo che si sposa, ma la moglie abita in un altro paese, lontano, e lui deve aspettare mesi per vederla. Okay, immaginiamo questa scena. Potrebbe succedere. Per avere un buon inizio del matrimonio, non inizio il giorno della cerimonia, ma inizio quando va a vivere nella stessa casa, daresti qualche consiglio a questo uomo? Certo, di pensare a lei tutti i giorni, giusto? Che non è difficile, ma ci sarebbe quello che non lo farebbe. Come andrebbe per un uomo che motivi di documenti si sposa e per 6, 8, 10 mesi non può andare a stare con la moglie e se lui non pensasse a lei? Ogni qualche volta un pensierino, ma pensa a tutto il resto. Che cuore avrebbe per lei quando finalmente va lì? Non avrebbe un granché di cuore. Non sarebbe un granché di modo di iniziare un matrimonio, sarebbe terribile. Allora, avrebbe bisogno di pensare tutti i giorni. Io sono un uomo sposato. E anche se non c'è qua, io sono sposato, ho una moglie che mi aspetta. È quello che dovrebbe pensare un credente? Io appartengo a Gesù Cristo. E anche se sono qui temporaneamente, non è casa mia, io ho un'altra casa. Tu capisci che questa non è più casa tua? Cioè, tu non, questa non è casa, casa è lì con lei. E allora, un credente dovrebbe dire: questo non è casa mia. Io sono di passaggio qui. Quindi i problemi qui non mi importano perché io sto per andarsene alla mia vera casa, al mio sposo, per passare l'eternità con lui. Cambia la vita. Quando noi viaggiamo, anche qui per dire la verità, perché sappiamo di cambiare casa un domani e lasciare tutto. Però quando andiamo altrove e siamo alloggiati in qualche posto e ci sono problemi e sappiamo, ma dai, un altro mese lasciamo tutto, non ci pesa. Problemi che qui magari sarebbero più un problema, non ci pesano, perché sappiamo che è temporaneo. Allora, se tu non ti impegni a ricordare attivamente chi sei in Cristo, quello che eri senza di Cristo, quello che Cristo ha fatto, quello che sta facendo, quello che è riservato per te, se tu non ricordi attivamente questo, avrai una vita disastrosa. Sarai come cristiano e fedele, sarai battuto giù a pezzi dentro il prigione della disperazione, dello scoraggiamento, avrai poca gioia, sarai afflitto dai problemi, reagirai con cattiveria, con frustrazioni, perché non stai pensando in modo onesto. E sarai, come posso dire, agitato con i figli, con il coniuge, con il lavoro, con la società, tutte le ingiustizie. Uffa, uffa, uffa! Perché me? Perché così? Perché non stai ricordando. Allora, questo insegnamento vale zero. Quello che ho appena insegnato vale zero. Se non pensiamo a come metterla in pratica. Non vale niente. Se tu vai a casa, è vero, e non cambia niente, allora facciamo almeno stare qua. Questo vale solamente se si va a casa. Ok, allora aiutatemi. Come possiamo mettere questo in pratica? Non c'è una risposta, ci sono tanti, vari. Quali sono alcuni modi che tu, perché vi dico una cosa. Quanti di voi vi alzate la mattina? Andate in bagno, mangiate, passate la giornata, vi stancate, andate a letto e ripete il giorno dopo. Quanti avete una vita un po' così? Tutti. Perché siamo tutti uguali. Quindi se qualcosa potrebbe aiutare te, quasi sicuramente potrebbe aiutare anche altri. Ok? Signora, con bambini a casa piccoli, cosa potresti fare tu per ricordare di più? Uomo con figli grandi, un lavoro pesante, signora che lavori un bel po', chi ha mille cose da fare, giovani, vecchi, cosa potete fare di pratica, molto pratico, di piccolo, cosa potete fare per aiutarvi a tenere desti la mente, desto, ricordando bene le verità? Qualcuno ha qualche idea? Avere biglietti magari con versetti attaccati in cucina, dove mentre cucini, mentre li sono lì e li ripeti. Questa è un'ottima idea, ok? Servono almeno 9 idee da 9 persone diverse. Anche 15. Condividere ai pasti, magari cena soprattutto, ai pasti le promesse che abbiamo imparato. Proprio condividere, giusto? Perché io ho pensato una cosa, qualcun altro ha pensato qualcos'altro. Ah, è vero. Ottimo. Stimolare l'uno l'altro. Poi? Registrare alcune verità, magari su un CD audio, che potrebbe essere versetti, brani, insegnamenti, quello che è, che parla di queste verità, e li ascolti in macchina. Ottima, ottima. Forse siamo messi male per ricordare. Qualcun altro, io mi vestivo oggi, lentamente, e stavo lì, e come era? Era un inno che cantavo più di 40 anni fa. E ricordando le parole mi ha fatto avere lacrime di gioia, pensando a quello che Cristo aveva fatto per me. Cantavo inni che ricordavo. Oggi ero in ufficio e sentivo angeli che cantavano. Proprio era come se fosse vero. Solo che non veniva da su, veniva da sotto di me. Cucina. tre voci bellissime, con inni. E stavo lì con lacrime negli occhi dicendo, è vero Signore, grazie per questo ricordo. Cantare. Leggere la Bibbia da solo, leggere la Bibbia insieme, memorizzare scrittura, versetti o capitoli. In modo che li metto nella testa, sono lì, posso tirarli fuori. Perché ci sto lavorando, tengo il biglietto in tasca e allora ricordo, ricordo, ricordo perché tutto il giorno li sto leggendo. Un ottimo ricordo. Questi sono alcuni, chiaramente, gli incontri di chiesa. Un'altra cosa. Quando sono con altri credenti, di scegliere di parlare delle cose di Dio. Sei un giovane che si sposa, vuole prepararsi per matrimonio e si frequenta dei giovani che per loro matrimonio non vale niente e non parlano mai se non di cose che non aiutano il matrimonio e parlano sempre di quello e lui sta sempre con loro, sempre con loro, sempre con loro. Sarebbe una buona influenza? Quindi devi cercare quegli uomini che apprezzano tanto le loro mogli, che ci tengono tanto e qui stando con loro, sentendo loro, dicendo, oh Signore, non vedo l'ora. Sì, come parlavano. Perché non capivano il valore del matrimonio. Perché loro non capivano il valore e quindi loro, per loro matrimonio è una cosa negativa. Serve trovare le persone che capiscono il valore. E no, no. Parlavano così. Ti spiego perché. Perché non capiscono la ricchezza del matrimonio, anche se sono sposati. Perché 9 su 10 non capiscono la ricchezza. Dio dice che il matrimonio sia tenuto in onore da tutti. Invece la maggioranza disprezzano il matrimonio. Quindi, il punto è questo. Noi abbiamo bisogno, io per primo, noi abbiamo bisogno di aiuto pratico per ricordare. Potrei fare un paragone, ricordare il valore del matrimonio e chiaramente ricordare il valore della vita in Cristo. Non è una questione di sapere, non è una questione di imparare nuove cose, è una questione di ricordare. E io vorrei incoraggiarvi a parlare insieme. Come potremmo fare per ricordare di più, ma proprio tenere proprio nella mente tutti i giorni? Perché è questo che trasforma la vita. Questo trasforma la vita e abbiamo bisogno. Vorrei pregare. Signore, prima di tutto, io ti ringrazio che c'è da ricordare. C'è molto da ricordare, verità meravigliose, Padre, verità ricchissime che possono darci grande gioia in mezzo a qualunque situazione, in mezzo alle sofferenze, le ingiustizie, le persecuzioni. Possiamo avere pace e gioia quando teniamo presenti veramente, attivamente presenti nella mente le promesse e le verità che abbiamo. Quando ricordiamo quello che eravamo senza di te, oh Padre, senza Dio, senza le promesse e senza speranze nel mondo. Quando ricordiamo che eravamo separati da te, che eravamo sotto condanna, che eravamo morti nei nostri peccati, che eravamo un popolo insensato, con la mente ottenebrato. E in quella condizione tu sei entrato con la luce dell'Evangelo e ci hai illuminato, avendo mandato Gesù Cristo alla croce per subire la condanna che era mia, nostra, a pagare per me. E hai riservato per me e per chiunque è in Cristo, hai riservato un'eredità tra i santi. Ci custodisci. E tu operi con la tua immensa potenza in noi. Oh Padre, voglio ricordare le verità. Che Gesù Cristo, dopo aver pagato il mio peccato e risuscitato, adesso è in cielo e intercede per me. E mi dà libero accesso a te, oh Padre. Lo Spirito Santo mi sigilla. Lo Spirito Santo mi guida, mi consola. Quando serve, mi ammonisce. Oh Padre, questo è solo un inizio di un elenco lunghissimo di benedizioni, di promesse, di cose meravigliose. Io ti prego che chi ha Gesù Cristo possa veramente applicare questa verità in modo pratico. Può mettere veramente i biglietti in cucina attaccati ai pensili o dove saranno visibili. Che possa mettere musica sul CD o parole, insegnamenti o versetti per ascoltare ogni mattina, ogni sera, tornando, andando e tornando al lavoro. Che possiamo condividere l'uno con gli altri, tipo ai pasti. Che possiamo, quando ci sentiamo o vediamo per telefono o a persona, scegliere di parlare anche di quello che stiamo vedendo nella parola, delle promesse, della verità. Che possiamo cantare di più. Oh Padre, che possiamo essere un popolo che tiene ben presente nella mente le verità, perché solamente così possiamo camminare con gioia in questa vita. Allora ti prego questo. Ti ringrazio perché nella tua parola abbiamo tantissimi ricordi che ci indirizzano per la via giusta. Indirizzano i nostri pensieri nella verità. Vogliamo usare questi. Grazie. Usa lo Spirito e usa la tua parola per trasformarci in questo modo. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.